Bene, a chi non ho salutato, buon pomeriggio a tutti, che Dio vi benedica, ascoltando la parola del Signore. Vorrei, rimaniamo seduti, vorrei pregare un attimo. Padre Celeste, grazie che tu ancora ci concedi quella grazia per poter ascoltare la tua parola. Ed è una benedizione perché abbiamo tutta la libertà di farlo. Vuoi tu attirare i nostri cuori in modo che ascoltiamo quello che tu oggi pomeriggio ci vuoi trasmettere. Ti ringraziamo in Cristo Gesù. Amen. Oggi vi ho portato un ramoscello d'ulivo. E questo ramoscello d'ulivo è un simbolo ricco di significati ed è profondamente radicato nel contesto biblico, che vediamo diversi significati, e nello stesso momento nella cultura universale. Vediamo che un ramoscello d'ulivo ha qualcosa da trasmetterci. E questo lo vediamo già all'inizio, nella storia di Noè, quando la colomba ritornò all'arca, con che cosa? Con un ramoscello d'ulivo che annuncia cosa? La fine del diluvio e l'inizio di una nuova era di pace e di speranza. Questo gesto diventa un segno di riconciliazione. Siete d'accordo? Un segno di riconciliazione, di un invito a mettere da parte le divisioni e a ricostruire dei legami forse già da tanto tempo spezzati. Nel contesto della vita spirituale, il ramoscello d'olivo rappresenta la pace, un invito a porre fine ai conflitti e a cercare l'armonia tra le persone. Poi vediamo che rappresenta il perdono, un simbolo della volontà di superare il passato e di riabbracciare quella pace che forse con l'uno o con l'altro non c'è più. E poi abbiamo la speranza e il rinnovamento, un segno che nonostante le difficoltà e il dolore c'è sempre la possibilità di un nuovo inizio. Guidati dalla grazia di Dio, come è stato al tempo di Noè, quel ramoscello rappresentava un nuovo inizio, una nuova era. E forse anche noi abbiamo bisogno di un nuovo inizio nelle relazioni che forse si sono rotte, chissà da quanto tempo. Grazie Maria. Questo pomeriggio vorrei iniziare con una domanda molto diretta. C'è qualcuno nella tua vita a cui puoi portare questo ramoscello di ulivo che rappresenta appunto la pace, la riconciliazione? C'è una persona con cui desideri riconciliarti, ma non sai come fare? Oppure qualcuno che non è disposto a fare il primo passo? Forse questo ramoscello potrebbe essere un aiuto. E se lo Spirito Santo oggi pomeriggio ti sta incoraggiando a riconciliarti con qualcuno, saresti disposto a fare il primo passo? Vorrei nella vita di Giuseppe aiutare, magari per l'uno o per l'altro, per fare questo primo passo. Attraverso la vita di Giuseppe oggi ci troviamo davanti a uno dei momenti più commoventi e potenti. E in Genesi, che adesso leggeremo, finalmente si trova Giuseppe davanti ai suoi fratelli, un momento di riconciliazione. Coloro che lo avevano tradito, ferito, venduto come schiavo. Andiamo a leggere Genesi 45, dall'1 al 15. Allora Giuseppe non poté più contenere contenersi davanti a tutto il suo seguito e gridò: «Fate uscire tutti dalla mia presenza». Nessuno rimase con Giuseppe quando egli si fece riconoscere dai suoi fratelli. Alzò la voce piangendo, gli egiziani lo udirono e l'udì la casa del faraone. Giuseppe disse ai suoi fratelli: «Io sono Giuseppe, mio padre vive ancora». Ma i suoi fratelli non gli potevano rispondere perché erano atterriti dalla sua presenza. Giuseppe disse ai suoi fratelli: «Vi prego, avvicinatevi a me». Quelli si avvicinarono ed egli disse: «Io sono Giuseppe, vostro fratello, che voi vendeste perché fosse portato in Egitto. Ma ora non vi rattristate, né vi dispiaccia di avermi venduto perché io fossi portato qui, poiché Dio mi ha mandato qui prima di voi per conservarvi in vita. Infatti sono 2 anni che la carestia è nel paese e ce ne saranno altri 5, durante i quali non ci sarà raccolto né mietitura. Ma Dio mi ha mandato qui prima di voi perché sia conservato di voi un residuo sulla terra e per salvare la vita a molti scampati. Non siate dunque voi che mi avete mandato qui, ma è Dio. Egli mi ha stabilito come padre del faraone, signore di tutta la sua casa e governatore di tutto il paese d'Egitto. Affrettatevi a risalire da mio padre e ditegli: così dice tuo figlio Giuseppe: Dio mi ha stabilito signore di tutto l'Egitto, scendi da me, non tardare. Tu abiterai nel paese di Goshen e sarai vicino a me, tu e i tuoi figli, i figli dei tuoi figli, le tue greggi, i tuoi armenti e tutto quello che possiedi. Qui io sostenterò, perché ci saranno ancora 5 anni di carestia, affinché tu non sia ridotto in miseria, tu, la tua famiglia e tutto quello che possiedi. Ecco, voi vedete con i vostri occhi e mio fratello Beniamino vede con i suoi occhi che è proprio la mia bocca quella che vi parla. Raccontate dunque a mio padre tutta la mia gloria in Egitto e tutto quello che avete visto, e fate che mio padre scenda presto qua». Poi si gettò al collo di Beniamino, suo fratello, e pianse. E Beniamino pianse sul collo di lui. Baciò pure tutti i suoi fratelli, piangendo. Dopo questo i suoi fratelli si misero a parlare con lui. Come è riuscito Giuseppe a perdonare e riconciliarsi con i suoi fratelli nonostante tutto quello che ha subito? E cosa possiamo imparare dal suo esempio? La riconciliazione è uno dei temi più difficili, miei cari, eppure essenziali per la nostra crescita spirituale e per il nostro rapporto che abbiamo con Dio. Per cui non esiste un rapporto verticale se quello orizzontale non funziona. Oggi vedremo insieme 3 passi che possiamo compiere per camminare verso la riconciliazione. Primo, riconosci la tua identità in Dio. Secondo, riconosci la prospettiva di Dio sulla sofferenza. E terzo, riconosci la bellezza della riconciliazione. Il tema, come abbiamo anche visto, riconciliarsi, il primo passo verso la pace interiore. Perché se c'è del rancore verso una persona, sapete chi alla fine ne subisce di più? Sono io stesso. E magari l'altro non sa niente. Dopo aver verificato più volte la sincerità dei suoi fratelli, perché leggendo i capitoli precedenti andiamo a vedere come Giuseppe in un certo senso attira i suoi fratelli, però li attira per metterli alla prova nello stesso momento. E dopo, finalmente, quando magari è sicuro che i suoi fratelli si siano pentiti di quello che hanno fatto, allora Giuseppe è disposto a rivelarsi. Sopraffatto dalle emozioni, chiese a tutti quelli che erano presenti di uscire e lasciare la stanza. Voleva stare solo con i suoi fratelli. Piangendo ad alta voce, Giuseppe non seppe più resistere di fronte ai suoi fratelli. Cioè l'emozione era troppo forte. È chiaro che per Giuseppe questo primo passo non fu affatto facile. Perché? Giuseppe era stato venduto come schiavo a 17 anni, subendo una ferita profonda. Lui fu letteralmente distaccato dalla sua famiglia. Successivamente era stato falsamente accusato dalla moglie di Potifar, subendo una umiliazione ingiusta. Dopo aver interpretato i sogni del coppiere in prigione, fu dimenticato, ricevendo così un'altra delusione. Infine, benché promosso come governatore d'Egitto, era sempre lontano dalla sua famiglia, senza alcuna prospettiva di rivedere magari suo padre e suo fratello Beniamino. Giuseppe disse ai suoi fratelli: «Vi prego, avvicinatevi a me». Quelli si avvicinarono ed egli disse: «Io sono Giuseppe, vostro fratello, che voi vendeste perché fosse portato in Egitto». E con le parole «Vi prego, avvicinatevi a me», Giuseppe superò simbolicamente la distanza emotiva e di rapporto che si era tra queste vicende e anni creata, dicendo: «Io sono Giuseppe, vostro fratello, che voi vendeste». Con questo Giuseppe non negò di essere stato deluso e ferito dai suoi fratelli. Per cui la riconciliazione non ignora il male che si riceve. Aveva però compreso qualcosa di molto importante. La sua identità, ascoltate bene, perché il primo punto è: riconosci la tua identità in Dio. La sua identità non era definita dal tradimento, dall'odio o dal dolore subito, ma dal ruolo che Dio gli aveva assegnato. E a volte, miei cari, quando noi riceviamo delle ferite, dei mali, allora tutta la nostra identità in quel momento cambia. Giuseppe non cambiò, lui rimase e continuò a operare quel ruolo che Dio gli aveva assegnato. In quel momento Giuseppe avrebbe potuto riaffermare la sua identità come vittima, ricordando ai fratelli tutto il male che gli hanno compiuto. Sarebbe stata la migliore occasione per Giuseppe ora vendicarsi, non è vero? Invece si presenta loro come fratello e non come governatore d'Egitto. Che bello. Vedete? L'identità non ha cambiato. Lui è rimasto il fratello dei suoi fratelli. Questo ci insegna che la nostra identità non è definita dalle ferite del passato, ma da chi siamo noi in Cristo Gesù, vero? Non dimentichiamo che noi siamo delle nuove creature, siamo dei figli di Dio e non possiamo lasciarci andare e ritornare a essere quelli che in verità, in poche parole dice la parola di Dio, dovrebbero essere crocifissi. Succede sempre più spesso che tra i membri di una chiesa, dopo anni di amicizia, di contatto, di comunione, si allontanano a causa di un malinteso, di un frainteso, spesso. E uno dei due si sente ferito e rifiuta di riconciliarsi. La ferita diventa parte della sua identità, si vede come quello che è stato ferito e non come figlio di Dio chiamato a perdonare. Ma cosa accadrebbe se invece si vedesse come un credente redento, chiamato a mostrare lo stesso amore che lui stesso ha ricevuto di Cristo Gesù? Capite quanto è importante riconoscere la propria identità in Cristo Gesù? e non quando ci conviene, e non quando veniamo in chiesa, ma bensì quando, come dice molte volte Antonio, quando lasciamo quella porta. E lì inizia la vera identità in Cristo Gesù, quando affronteremo appunto le battaglie di ogni giorno. La tentazione di identificarci con la nostra sofferenza può essere grande. Possiamo cadere nel ruolo della vittima, e questo spesso succede, permettendo al torto subito di influenzare la nostra identità. Ma come ci ricorda l'Apostolo Paolo, che dice in Seconda di Corinzi, capitolo 5, versetto 17, se uno è in Cristo, e questa è la domanda che ci dobbiamo fare ogni volta, se uno è in Cristo, egli è una nuova creatura, e poi dice le cose vecchie sono passate, ecco sono diventate nuove. Ma come ci ha dimostrato Giuseppe, dobbiamo ricordare che siamo figli di Dio, chiamati a vivere in modo degno della nostra identità spirituale, al di là delle ferite che magari possiamo ricevere. Giuseppe ha messo da parte l'identità da che cosa? Da governatore d'Egitto. Lui aveva tutta l'autorità, tutto il potere di fare dei suoi fratelli quello che voleva. E cosa ha fatto? Ha messo da parte questa identità, assumendo un'altra identità, quella di riconciliarsi con i suoi fratelli, miei cari. Noi siamo esseri umani e dobbiamo riconoscerlo che in base alle circostanze, in base ai momenti che noi affrontiamo, a volte magari può succedere che entra un fratello e ha la testa così piena della settimana, di tutto quello che magari ha subito, magari anche scambiando qualche parola pesante con la moglie, con il marito, che spesso succede, eh? E magari viene in chiesa ed è pieno che magari prende un atteggiamento che a noi non piace. E già abbiamo il primo problema. Capite cosa voglio dire? Giuseppe ha messo da parte l'identità di governatore d'Egitto, assumendo l'identità di fratello. Questo è un passo decisivo per poter guardare il fratello con nuovi occhi, diciamo meglio, con gli occhi di Dio. Perché se io guardo il fratello con gli occhi di Dio, allora lo vedo come Dio lo vede. Questo non farà sparire il torto subito, ripeto, ma può offrirti una nuova prospettiva, guardare avanti a ciò che Cristo vuole fare nella tua vita e riconoscere il ruolo che il Signore ti ha assegnato di essere una nuova creatura. Questa è stata l'esperienza di Giuseppe. Riconosci anche tu la tua nuova identità in Dio? O la riconosci solo a convenienza? Ciò che il Signore ha già fatto nel tuo cuore, liberandoti appunto dal risentimento, lo abbiamo riconosciuto? La reazione di Giuseppe ci insegna ad affrontare le ferite e i torti del passato, non naturalmente ignorandoli, ma con un cuore pronto a perdonare. L'invito di Giuseppe e suoi fratelli ci incoraggia a cercare di risanare i rapporti interrotti, confidando che Dio possa portare la guarigione anche nelle situazioni più difficili. Credete che il Signore è capace di fare questo? È un invito a praticare la grazia e il perdono, così come noi stessi l'abbiamo ricevuta dal nostro Signore. Potrebbe essere che le ferite del passato stiano ancora influenzando la tua identità come figlio di Dio? Questa è la domanda che ci dobbiamo fare oggi pomeriggio. Può essere? Perché se è così, allora vi invito a prendere questo ramoscello e portarlo alla persona, in modo che noi possiamo ritornare ad avere la pace del Signore. Saresti disposto a lasciare che Dio ti guidi verso il perdono per guarire le ferite nel tuo cuore e aiutarti a dire, come fece Giuseppe: vi prego, avvicinatevi a me? Ed è quello che il Signore vuole, perché quando io sono pronto a portare questo ramoscello per riconciliarmi con il fratello, con la sorella, in verità stiamo dicendo: ti prego, avvicinati a me. Voglio portare il secondo punto, che dice: riconoscere il senso della sofferenza secondo Dio. Giuseppe è stato capace di riconciliarsi perché ha compreso l'intenzione di Dio sulla sua sofferenza. E io credo che qui abbiamo spesso il problema, che non capiamo in verità il senso della nostra sofferenza. Di fronte ai suoi fratelli, probabilmente spaventati dall'idea di trovarsi ora di fronte proprio a lui, Giuseppe disse, per tranquillizzarmi, perché lui vide il comportamento, il viso, le mimiche dell'espressione del viso, disse: ma ora non vi rattristate, né vi dispiace di avermi venduto perché io fossi portato qui, poiché Dio mi ha mandato qui prima di voi per conservarvi in vita. E Giuseppe riesce a dare un senso a tutta la sua sofferenza. Giuseppe riuscì a vedere e capire come Dio aveva usato le difficoltà, le sofferenze per raggiungere cosa? Il piano di salvezza di Dio. Ma Signore, non potevi magari scegliere un altro cammino? E io credo che il Signore l'avrebbe scelto se avrebbe funzionato, però il Signore sa che questo è il cammino che funziona. Comprese che Dio aveva usato il suo dolore per uno scopo più grande. Anche nelle nostre relazioni con altri credenti, i conflitti possono diventare opportunità di crescita spirituale. Quando vediamo la nostra sofferenza attraverso gli occhi di Dio, possiamo iniziare a scoprire uno scopo più grande, che ci permette di andare oltre il dolore che stiamo subendo personalmente. Perché se io riconosco che nella mia sofferenza c'è un proposito di Dio, allora io affronto quella sofferenza in un altro modo. Perché so che Dio, anche se sta permettendo la sofferenza, alla fine è per il mio bene, non solo per il mio, ma anche per il bene degli altri. So che non è per niente facile riconoscere il piano di Dio nella sofferenza o comprendere tutte le cose, come dice la parola di Dio, tutte le cose cooperano al bene di quelli che amano Dio, vero? E magari ci lamentiamo proprio per questo, come Davide lo fece. Leggiamo dal Salmo 13, vediamo qui il re Davide che dice: fino a quando, o Signore, mi dimenticherai? Fino a quando si innalzerà il mio nemico? Scusate, metti il versetto di prima. Allora, fino a quando, o Signore, mi dimenticherai? Sarà forse per sempre? Fino a quando mi nasconderai il tuo volto? Fino a quando avrò l'ansia nell'anima e l'affanno nel cuore tutto il giorno? Fino a quando si innalzerà il nemico su di me? E qui vediamo che il re Davide aveva raggiunto i limiti, non riusciva più a poter, diciamo, capire quella sofferenza, e mette in dubbio di dire: ma Signore, mi hai dimenticato? Però è bello vedere come alla fine il re Davide riconosce, perché alla fine del Salmo, il versetto 5 dice: quanto a me, io confido nella tua bontà, il tuo cuore gioirà per la tua salvezza, io canterò al Signore perché mi ha fatto del bene. alla fine arriva alla conclusione, perché lui si rivolge a Dio. E miei cari, quando noi soffriamo, se non ci rivolgiamo a Dio, non possiamo capire qual è la sua intenzione. Dio vuole che tu riconosca che anche le tue difficoltà possano diventare una fonte di benedizione per gli altri. Riesci a credere che Dio ha il controllo ultimo della tua vita e delle tue circostanze, anche se magari ancora non comprendi il quadro che Dio sta eseguendo nella tua vita? Ricorda che a Giuseppe ci vollero 20 anni per riuscire a vedere il senso dietro a tutto quello che gli stava succedendo. E nonostante ciò vediamo che Giuseppe continuò a essere fedele al Signore. E vediamo anche quando lui venne a trovarsi nel carcere. Leggiamo, e il Signore era con Giuseppe. Quando fu venduto schiavo, leggiamo, e il Signore era con Giuseppe. E magari tu e io possiamo anche arrivare a tal punto a chiederci, ma com'è possibile che il Signore sia con me quando io sto soffrendo? Com'è possibile, se Dio è con me, che ora sta permettendo che io venga venduto come schiavo, che io venga odiato dai miei fratelli, accusato ingiustamente quando sto cercando di fare la tua volontà nell'essere fedele a te? Anche nel carcere aiuta gli altri e gli altri si dimenticano di lui. Poteva anche dire, Signore, ti sei dimenticato di me. Ricorda che a Giuseppe vollero 20 anni per riuscire a vedere il quadro della sua sofferenza. Egli infatti dice, ma Dio mi ha mandato qui prima di voi perché io sia conservato e per poter essere salvezza per voi. La storia di Giuseppe ci ricorda che se abbiamo confidato in Gesù, siamo predestinati a essere conformi alla sua immagine. Sapete qual è lo scopo del Signore nella tua vita e nella mia vita? Il Signore segue solo uno scopo, quello di essere formati sempre di più all'immagine di Cristo Gesù. Dio ha iniziato in noi un processo di trasformazione e spesso la sofferenza è uno degli strumenti che Egli usa per plasmare il nostro carattere. Ci credi tu questo? Se guardo la mia vita posso affermare che è stato soprattutto nei momenti più bui che Dio ha maggiormente plasmato il mio carattere. Proprio nelle sofferenze il Signore ha manifestato il suo piano. E il Signore continuerà a farlo nella tua vita e nella mia vita. Riesci a vedere come Dio potrebbe utilizzare le tue difficoltà attuali per la tua crescita? Pensate che Giuseppe abbia subito riconosciuto il piano di Dio in Egitto? Pensate che lo abbia fatto immediatamente? No. Qualunque sia il tuo Egitto, dove ti trovi, cosa stai attraversando, sappi che Dio è con te e che se ha iniziato una buona opera, la porterà a compimento. E voglio concludere con il terzo punto, riconosci la bellezza della riconciliazione. Giuseppe non si limitò a perdonare i suoi fratelli, li invitò a trasferirsi in Egitto per vivere nella sicurezza e nella prosperità. Affrettatevi a risalire da mio padre e ditegli di venire tutti quanti. Giuseppe non si limitò a perdonare, offrì ai suoi fratelli una nuova opportunità per vivere insieme. Giuseppe offrì ai suoi fratelli il ramoscello di ulivo, perché non è solo una riconciliazione, ma è un nuovo inizio. La riconciliazione non è solo lasciare andare il passato, ma costruire un nuovo rapporto, un nuovo futuro, una nuova relazione, lasciando dietro il passato. Perché il passato può perseguitarci, miei cari, e può farci molto male. Però il passato il Signore lo ha inchiodato in croce è lì il suo posto. Il Signore ci invita e ti dà anche a te e a me un ramoscello, come la colomba la portò a Noè per dire un nuovo inizio, una nuova era, un nuovo cammino. Guarda avanti, guarda a Gesù. Quando i credenti non riescono a riconciliarsi, il Vangelo perde di credibilità. Il mondo guarda la Chiesa e si chiede: se loro non riescono a perdonarsi, come possono predicare l'amore di Dio? E il versetto 14 di questo testo descrive poi come Giuseppe si gettò al collo di Beniamino, pianse e baciò anche tutti i suoi fratelli. Allora qui l'abbraccio non fu solo a Beniamino, ma a tutti i fratelli, in particolare quelli che addirittura se ne volevano sbarazzare. Il versetto 15 conclude dicendo: dopo questo i suoi fratelli si misero a parlare con lui. Ed è bellissimo. Anni c'è stato un distacco. E a volte succede anche nella nostra vita, no? Magari anche tra i parenti. Ci sono anni che non ci parliamo, che non abbiamo nessun contatto. C'è un muro. E vedete che portare questo ramoscello e distruggere questo muro non è facile. Qui ci vuole l'intervento di Dio, miei cari. Qui ci vuole l'aiuto di Dio ad afferrare questo ramoscello e riconoscere il piano di Dio nella tua vita e nella mia vita. E il Signore ancora una volta ci invita a non dimenticare la nostra identità che noi abbiamo in Cristo Gesù. Noi siamo delle nuove creature. Spero che lo siamo tutti, non lo so. Guardate un po' cosa dice il Signore in Isaia 1, versetto 18. Poi venite e discutiamo. Ecco, Giuseppe parla con i suoi fratelli finalmente. E qui l'invito del Signore: poi venite e discutiamo, dice il Signore, anche se i vostri peccati fossero come scarlatto, diventeranno bianchi come la neve, anche se fossero rossi come porpora, diventeranno come la lana. Il Signore ci invita, ti sta invitando, riconciliati prima di ogni altra cosa con me. E se tu sei carico di peccati che addirittura non hai il coraggio di guardare il Signore come quel pubblicano che si batteva con la mano al petto e non osava guardare al cielo e disse: abbi pietà di me. Il Signore vuole prima di ogni altra cosa riconciliarsi con te e poi ti invita che tu possa farlo anche con chi sei in guerra. Il gesto di Giuseppe è una anticipazione del più grande atto di riconciliazione che noi abbiamo ricevuto in Cristo Gesù. E sapete una cosa? Guardate un po' cosa dice la parola di Dio dalla bocca dell'Apostolo Paolo, Seconda di Corinzi 5, versetto 18 e 19. E tutto questo viene da Dio che ci ha riconciliati con sé per mezzo di Gesù Cristo e ci ha affidato il ministero della riconciliazione, miei cari. Però può essere che questo servizio, questo ministerio, io debba adattarlo prima alla mia persona e iniziare da me, in modo che io possa riconciliarmi con il fratello, con la sorella e magari anche con qualche parente. Il Signore ci ha affidato questo servizio della riconciliazione e magari siamo bravi a cercare di diffondere questo messaggio e poi siamo noi stessi, miei cari, colpiti in prima persona. Che il Signore possa avere solamente pietà e misericordia e magari arrivare a tal punto di dire: Signore, aiutami a poter prendere questo ramoscello in mano, ad avere il coraggio, la forza di poterlo dare avanti. C'è qualcuno con cui puoi fare pace oggi? portando questo ramoscello d'olivo. Io ne ho altri lì dentro, nella borsa. E li metterò dopo su questo tavolo. Magari quando c'è confusione, puoi anche passare a prenderne qualcuno, se ne hai bisogno. Oppure magari tu stesso hai un piccolo albero di ulivo a casa tua. Spezzane, come ho fatto io. Però non spogliarlo tutto, perché ci sarebbe veramente... Yeah. Voglio concludere. Vi do un nuovo comandamento, che vi amiate gli uni gli altri come io vi ho amati. Anche voi amatevi gli uni gli altri. Da questo conosceranno tutti che siete miei discepoli, se avete amore gli uni per gli altri. Amen.